now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, UNRWA chiamata in causa, ma indispensabile per evitare una catastrofe umanitaria. Giordania, l'Iran smentisce di essere coinvolto nell'attacco di droni, costato alla vita a 3 soldati statunitensi. Joe Biden promette una risposta, ma ha precisato, non cerchiamo una guerra con Teheran. Francia, la rabbia degli agricoltori è la storia di un settore che prova a sopravvivere alla deregulation del mercato globale e alle rigidissime norme imposte dall'Unione Europea. Il piano Mattei visto dalle ONG che operano in Africa, l'intervista di Esteri. Serie TV su Apple TV, Masters of the Air di Steven Spielberg. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie, dalla Cina. Evergrande, il colosso del mattone, è arrivato al capolinea nel futuro del gruppo di Shenzhen. Un tempo tra i simboli più invidiati della crescita cinese c'è la liquidazione. Questa mattina l'alta corte di Hong Kong ha disposto la relativa ordinanza per la mancanza del piano di ristrutturazione con i creditori internazionali.
Evergrande è il colosso immobiliare più indebitato del mondo, con un buco che si dice sia di circa 300 miliardi di dollari. Ora una corte di Hong Kong ne ha ordinata la messa in liquidazione. Dei curatori fallimentari nominati dai creditori dovrebbero prendere il controllo delle attività di Evergrande, negoziare sulla ristrutturazione del debito e di fatto assumere la gestione della società, cioè anche di tutte le agenzie immobiliari del gruppo sparse per la Cina. Ma essendo la Cina una giurisdizione diversa da Hong Kong, sarà presumibilmente un processo lungo e complicato, come alcuni precedenti insegnano. Più in generale, il problema della bolla immobiliare cinese è che sulla proprietà della casa, cioè sulla possibilità di acquistarne una e affittarla o rivenderla qualche anno dopo a prezzo moltiplicato, si è di fatto creato buona parte del ceto medio. E dall'altra parte, questa crescita indiscriminata crea enormi voragini di debito e problemi come quello di Evergrande, che non è l'unica impresa immobiliare in crisi. Per anni il governo ha sussidiato il settore, ma adesso ha deciso di chiudere parzialmente i rubinetti. Ma il crollo del mercato immobiliare mette a rischio anche la tenuta del ceto medio, che quindi ha assunto un atteggiamento prudente sul piano dei consumi. Questo a sua volta impedisce a Pechino di innestare un nuovo ciclo economico virtuoso, basato sui consumi interni, che è un po' il sogno economico cinese degli ultimi 10-15 anni. Per questo motivo assistiamo e assisteremo probabilmente nei prossimi tempi a una navigazione a vista fatta di aperture e chiusure del rubinetto del credito, cioè i prestiti bancari, cioè anche i mutui immobiliari, perché non si può né continuare ad allargare la voragine del debito né di fatto spegnere il ceto medio.
In Iran sono state eseguite le condanne a morte di 4 dissidenti curdi. Il loro arresto è avvenuto alcuni anni fa con l'accusa di essere spie per conto di Israele. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Erano 4 curdi arrestati il 21 giugno del 21, accusati del classico reato omnibus di inimicizia contro Dio e in particolare di spionaggio in favore di Israele. Hanno passato mesi di isolamento, dopodiché, come succede spesso, gli organi di informazione statali hanno diffuso i video delle loro confessioni forzate e per tutta la durata della detenzione non hanno potuto incontrare avvocati di loro fiducia e la cosa più macabra è che i familiari hanno potuto vederli per un saluto finale solo 24 ore prima dell'impiccagione.
In che contesto si inseriscono queste esecuzioni?
Il contesto in un arco temporale più ampio è quello di una persecuzione nei confronti della minoranza curda che non è persiana e non è neanche sunnita, quindi una persecuzione etnica religiosa. I curdi sono sovrarappresentati nei bracci della morte e anche per numero di esecuzioni. E in questo periodo io posso dire che questa ennesima alba di sangue si lega a una sorta di vendetta che Teheran fa nei confronti dei crimini israeliani a Gaza, com'è che si vendica mettendo a morte suoi connazionali che accusa ingiustamente di spionaggio per Israele.
E c'è anche la questione più generale dell'aumento delle esecuzioni negli ultimi anni.
Sì, sono anni spaventosi in Iraq. I dati del 2023 ancora non sono definitivi, ma si parla di oltre 800 impiccagioni. Quest'anno, in 29 giorni di gennaio, sono state, con le 4 di stamattina, almeno 65. Questo dipende da vari fattori. Da un lato l'aumento delle condanne a morte per reati di droga, ma c'è anche l'inasprimento della repressione contro le minoranze etniche, i baluci e i curdi, e non dimentichiamo che 9 impiccagioni hanno riguardato manifestanti del movimento Donna Vita Libertà, arrestati e condannati a morte per aver preso parte soltanto a delle proteste pacifiche, poi accusati di reati violenti, ma come sempre si tratta di accuse infondate e di processi falsischi.
L'intervista è di Andrea Monti.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Continuiamo a parlare di Iran, ma adesso delle tensioni con Israele, ma soprattutto con gli Stati Uniti, dopo l'attacco di droni costato la vita a 3 soldati americani in una base giordana. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
Joe Biden ha già annunciato che ci sarà una risposta all'attacco contro la base degli Stati Uniti in Giordania, nel quale sono morti 3 soldati, le prime vittime americane in Medio Oriente dal 7 ottobre. Ora però la Casa Bianca deve decidere la natura della risposta e lo deve fare in tempi brevi, perché la questione va oltre la contrapposizione tra Iran e Stati Uniti. Il presidente americano non può dare l'impressione di non essere sufficientemente forte mentre si prepara una durissima campagna elettorale per rimanere al suo posto il prossimo novembre, nonostante le aspirazioni di Donald Trump. Non solo, come chiedono molti repubblicani in queste ore, l'America deve anche rispondere in modo che la sua azione agisca come deterrente nei confronti di Teheran e dei suoi alleati. In sostanza, questo è il momento che l'amministrazione Biden avrebbe voluto tanto evitare, ma che allo stesso tempo immaginava sarebbe prima o poi arrivato. Da settimane ormai la guerra a Gaza ha provocato una serie di movimenti in tutto il Medio Oriente, azioni militari a bassa intensità che hanno reso sempre più instabile tutta la regione. Finora gli Stati Uniti hanno agito con molta cautela, rispondendo solo ad alcuni dei 150 attacchi contro i loro interessi, soprattutto in Iraq e in Siria. Ma ora c'è un elemento che non può essere nascosto: le prime vittime americane dallo scoppio dell'ultima guerra tra Israele e Hamas. Biden, dicevamo, ha anticipato che una risposta ci sarà, senza fornire ulteriori elementi. Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha aggiunto che gli Stati Uniti non vogliono una guerra con l'Iran, ma che la risposta sarà importante. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha detto che verranno prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del paese e dei suoi uomini nella regione. I 3 morti americani in Giordania hanno fatto fare alla crisi in Medio Oriente un salto di qualità. E proprio per questo la risposta di Washington all'attacco da parte di un gruppo armato filo-iraniano dovrà essere diversa, più dura rispetto a quanto fatto finora. La prudenza suggerirebbe un'azione forte contro interessi iraniani, ma non in territorio iraniano, perché questo provocherebbe sicuramente una risposta da parte di Teheran. I repubblicani hanno già accusato Biden di essere un debole, un codardo di fronte al quale gli ayatollah si sentono liberi di fare il bello e il cattivo tempo. La Casa Bianca quindi deve, allo stesso tempo, con la sua azione, mandare un messaggio molto chiaro agli iraniani, un altro messaggio alla società americana, un altro ancora ai repubblicani che, come dicevamo, chiedono una risposta durissima ed esemplare. Il tutto poi senza provocare una vera e propria guerra con l'Iran. Da questo punto di vista, ma solo da questo punto di vista, Biden e gli Ayatollah sono sulla stessa linea. Anche i vertici religiosi iraniani, infatti, sanno bene di non potersi permettere una guerra allargata in questo momento. Stanno muovendo tutte le pedine della loro rete regionale, il Libano, Yemen, Siria, Iraq, ma sempre cercando di evitare l'incidente grave. Non sappiamo se quanto successo in Giordania sia stato deciso a Teheran o autonomamente dalla milizia filo-iraniana che ha lanciato i droni sulla base americana e poi lo ha rivendicato. Ma in ogni caso l'attacco ha fatto entrare la crisi in una nuova dimensione, più pericolosa, più vicina allo scontro diretto tra americani e iraniani. Ora il margine di manovra per evitare un conflitto aperto è minore e i calcoli dovranno essere fatti con più attenzione.
La Romania si è aggiunta alla lista di paesi che hanno deciso la sospensione di aiuti all'UNRWA per le accuse di coinvolgimento di esponenti dell'Agenzia dell'ONU negli attacchi di Hamas a Israele il 7 ottobre scorso. Queste accuse devono essere oggetto di immediate inchieste e approfondimenti da parte dell'ONU, ha riferito il Ministero degli Esteri a Bucarest in un comunicato. Ricordiamo che l'UNRWA gestisce 59 campi profughi nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Siria, Libano e Giordania, e ci sono 30.000 dipendenti. Solo nella striscia di Gaza sono 13.000 dipendenti. Il governo spagnolo invece ha fatto sapere che non modificherà il proprio rapporto con l'UNRWA, ma seguirà da vicino l'inchiesta interna e i suoi possibili risultati rispetto ai comportamenti di circa 10 dei 30.000 lavoratori dell'agenzia, ha detto in una commissione parlamentare il ministro degli esteri iberico José Manuel Albares. Nel suo intervento Albares ha definito indispensabile il ruolo dell'agenzia ONU per alleviare la terribile catastrofe umanitaria in corso a Gaza. E questo anche il senso dell'editoriale oggi del giornale francese Le Monde.
Le accuse mosse da Israele contro i dipendenti a Gaza dell'UNRWA sono molto gravi. Se risultasse che le 12 persone in questione hanno effettivamente partecipato agli attacchi di ottobre, l'agenzia dell'ONU dovrà adottare misure proporzionali al torto fatto alla sua reputazione e credibilità. I licenziamenti sono già stati annunciati e le azioni legali sono state evocate nonostante la situazione attuale nella striscia. Per più di 3 mesi l'UNRWA ha affrontato a Gaza le peggiori situazioni della sua storia. La risposta israeliana agli attacchi del 7 ottobre ha provocato una crisi sanitaria e alimentare senza precedenti che pone l'agenzia in prima linea. Le relazioni tra Israele e l'ONU, già tese, non possono che deteriorarsi ulteriormente a causa di queste accuse. Dall'inizio dell'attuale crisi, le autorità israeliane hanno moltiplicato i segnali di sfiducia nei confronti delle agenzie ONU che instancabilmente denunciano il disastro umanitario in corso. Israele ha anche accusato ripetutamente il segretario generale Antonio Guterres di fare il gioco di Hamas. Questa ostilità esacerbata ha una logica. Alcuni leader politici israeliani ritengono illegittimo il mantenimento dell'UNRWA, creata nel 1949, dopo la prima delle guerre arabo-israeliane che portò all'esodo di decine di migliaia di palestinesi. Infatti l'esistenza di questa specifica agenzia tiene viva una delle principali controversie nel conflitto tra Israele e i palestinesi, ossia il destino dei profughi delle guerre arabo-israeliane del 1948 e del 1967. Diversi paesi, in primis gli Stati Uniti, hanno sospeso la loro partecipazione finanziaria all'agenzia, ma pone un vero dilemma date le condizioni di sopravvivenza che i palestinesi a Gaza devono affrontare oggi. Le azioni di una decina di dipendenti non devono essere usate contro un'intera agenzia, la cui azione è ora essenziale per evitare una catastrofe ancora più grande.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto i lavori del vertice Italia-Africa che si è svolto in aula al Senato. Ha presentato il piano Mattei, ha detto che può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, circa 3 miliardi dal Fondo Italiano per il Clima e 2 miliardi e mezzo dal Fondo per la Cooperazione allo Sviluppo. Tra i progetti pilota, ha detto, un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, altri per l'accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio. In questa giornata a un certo punto ha parlato il presidente della Commissione dell'UE, Moussa Faki. Ha detto, signora Presidente del Consiglio, sul piano Mattei che propone avremmo auspicato di essere consultati. L'Africa è pronta a discutere contorni e modalità dell'attuazione. Insisto sulla necessità di passare dalle parole ai fatti. Esteri ha intervistato Giampaolo Silvestri, segretario generale della Fondazione AFSI. AFSI da 50 anni è presente con decine di progetti in Africa.
Distinguerei due aspetti. Da una parte il piano Mattei. Da una parte il piano Mattei, io credo, per quello che è stato detto fino adesso, noi abbiamo dato anche qualche contributo come Fondazione APSI, può rappresentare un'opportunità, soprattutto per l'Africa, se rispetta alcune condizioni. La prima condizione è che sia un qualcosa del paese, dell'Italia, non del governo, cioè che ci sia un reale coinvolgimento della società civile, delle imprese, delle università, degli enti territoriali. Poi che ci sia una prospettiva di lungo periodo, che non sia quindi una questione emergenziale, e che soprattutto che parta dalle esperienze positive, perché la cooperazione, il rapporto con l'Africa non è che nasce oggi, ci sono organizzazioni, realtà che hanno una storia di 30, 40, 50 anni, noi stessi lavoriamo in Africa da più di 50 anni, quindi non dobbiamo inventare la ruota, ci sono esperienze positive e se il piano Mattei si propone di partire da queste esperienze positive, replicarle, renderle più grandi, finanziarle, sostenerle, dare loro un maggiore impatto, sicuramente può avere un successo. E dall'altra, che l'Italia non può pensare di agire da solo, cioè ci vuole il coinvolgimento dell'Europa, ma anche di altri grandi stati, cioè l'Italia può fare esercitare una leadership, ma deve trascinare, inserirsi dentro ad un contesto europeo, quindi i programmi dell'Europa, il Global Gateway, eccetera, eccetera. Allora, si rispetta queste condizioni, e poi l'ultima condizione, ma la più importante, è che i progetti, le iniziative siano discusse con gli africani, partano da loro, dai loro bisogni, cioè che non sia qualcosa di calato dall'alto, perché tra l'altro mi sembra che nell'intervento il Presidente o il Commissario dell'Unione Africana questo in qualche modo l'abbia detto questa mattina, cioè non possiamo pensare a cose calate dall'alto, allora se sono queste condizioni forse può funzionare. Poi invece rispetto alla conferenza, purtroppo la conferenza non mi ha soddisfatto moltissimo, perché appunto non rispetta una delle condizioni, cioè un approccio molto governativo, cioè non c'è stato nessun coinvolgimento, presentazione, cioè della società civile, delle altre organizzazioni, cioè era molto governativa, una sfilza di ministri che hanno parlato, quindi da questo punto di vista, ma più che governativa con un'impostazione molto vecchia, diciamo così, questo secondo me era molto più importante, molto più utile presentare diverse esperienze eccetera, piuttosto che sentire una sfilza di ministri italiani che hanno detto quello che hanno intenzione o quanto bravi sono, ecco, diciamo così. La conferenza dal punto di vista del programma non mi ha soddisfatto molto, però ribadisco che il piano Mattei può essere un'opportunità.
Andiamo in Francia, i blocchi stradali su diverse autostrade che portano a Parigi sono cominciati attorno alle 14, un consiglio dei ministri urgente e ristretto si è riunito questo pomeriggio all'Eliseo attorno al presidente Macron per fare il punto della situazione. Sul terreno sono schierati 15.000 tra poliziotti e gendarmi per evitare il blocco di aeroporti e mercati generali. Vediamo. Raccontiamo la storia, da dove arriva questo malessere dei contadini e delle zone rurali in Francia. Sentiamo Francesco Giorgini.
Ribellione contro l'estinzione, il titolo oggi dell'editoriale in prima pagina del quotidiano storico della destra francese Le Figaro, per dare la cifra della protesta degli agricoltori francesi cominciata una settimana fa e più in generale degli agricoltori che manifestano un po' ovunque in Europa. Spiega l'editoriale, all'angoscia immediata della crisi, delle fatture da pagare, si unisce la paura esistenziale, quella della scomparsa pura e semplice del mondo agricolo e del suo popolo, i contadini. Un mondo ancestrale fatto di tradizioni, folklore e radici che si coltivano e si trasmettono al ritmo lento e inesorabile delle stagioni, secondo una continuità che è quella della terra su cui si scrive la storia. Un mondo residuale, refrattario, se non strutturalmente incompatibile con la doxa dell'ipermodernità contemporanea, digitale, immateriale, dall'eterno presente immediato, senza genere, senza passato, senza legami, virtualizzabile ad oltranza in un'applicazione da smartphone. Una resistenza fisica contro l'estinzione, quella della protesta degli agricoltori, la forza dei trattori nel cuore di un dispositivo, scrive Le Figaro, indifferente alla loro disparizione. L'agricoltura soprattutto, ha proclamato il primo ministro francese Attal rivolgendosi agli agricoltori sui picchetti venerdì scorso, salvo che nella realtà degli equilibri e delle dinamiche comunitarie, l'agricoltura, lungi dall'essere la priorità, è tanto il malato cronico che la variabile d'aggiustamento. Malato cronico a cui si applica con accanimento una medicina ancor più penalizzante che la malattia, il Green Deal europeo, che a colpi di decarbonazione coatta, riduzione delle superfici coltivabili a favore della riforestazione e norme astringenti su pesticidi e fertilizzanti, rischia di progressivamente e silenziosamente smantellare di fatto intere filiere dell'agricoltura europea. E poi variabile d'aggiustamento negli accordi di libero scambio tra l'Unione e i paesi terzi, in uno schema che si può riassumere grosso modo in: voi comprate i nostri Airbus e i nostri treni ad alta velocità e noi le vostre materie prime, tra cui appunto i prodotti agricoli. E tanto peggio per i nostri allevatori se i vostri polli sono pieni di ormoni, antibiotici, pesticidi, ma costano la metà al supermercato. L'agricoltura francese ed europea, a rischio di sopravvivenza dunque tra la deregulation dei mercati internazionali e l'iperregolazione delle norme comunitarie nazionali. Resta la questione fondamentale della sovranità alimentare in un mondo in cui l'agricoltura è ridiventata un'arma geopolitica essenziale e quella strutturale di un paese impossibile senza i paesani. In francese si dice paysan e si traduce contadini.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Infine serie TV, l'ultima opera di Steven Spielberg. Prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Nel settembre 2001, sugli schermi del canale via cavo HBO, appare una miniserie destinata a illuminare le potenzialità del mezzo televisivo, un titolo tra i tasselli fondamentali della nascente Prestige TV. Si intitola Band of Brothers e a crearla e produrla sono Steven Spielberg e Tom Hanks, che a 3 anni dal successo di Salvate il soldato Ryan tornano a esplorare i territori della Seconda Guerra Mondiale. Ispirata al libro Banda di Fratelli del 1992, scritto dallo storico Stephen Ambrose, Band of Brothers ha un cast sterminato. Racconta una vicenda vasta e corale e anche attraverso numerose consulenze di esperti e studiosi riproduce il periodo storico con straordinaria accuratezza di dettagli. Acclamatissima, vince 7 Emmy, la segue quasi un decennio dopo nel 2010 The Pacific, sempre con Spielberg e Hanks produttori e con la stessa prospettiva ampia e collettiva, ma con l'azione spostata sull'altro versante del fronte bellico, quello dell'Oceano Pacifico. Ora, oltre un altro decennio dopo, è il momento di una terza miniserie, Masters of the Air, che ha debuttato su Apple TV Plus lo scorso 26 gennaio e proseguirà con un nuovo episodio ogni venerdì. Ancora una volta Steven Spielberg e Tom Hanks sono in produzione. Alla base del nuovo progetto c'è il libro Masters of the Air, America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany, scritto dal celebre storico americano Donald L. Miller, già tra le fonti di The Pacific. Masters of the Air ritorna sul fronte europeo e direttamente dove tutto è cominciato, in Germania. Siamo arrivati da molto lontano per portare la guerra a casa di Hitler, dice uno dei personaggi. Ma sarebbe più preciso dire sulla testa di Hitler, perché al centro di Masters of the Air ci sono le battaglie del cosiddetto Bloody Hundreds, il centesimo gruppo bombardiere dell'aviazione statunitense, che nel corso del secondo conflitto mondiale condusse numerosi e pericolosi raid aerei in territorio nemico, proprio sulla Germania nazista. Chi ha visto Band of Brothers o The Pacific lo sa, la narrazione è diretta e realistica, restituisce la verità della guerra, in cui cadere in battaglia o essere catturati è la norma e riuscire a uscirne vivi non è per nulla scontato. In più, in Masters of the Air, grazie alle tasche quasi senza fondo di Apple, pare che il budget si aggiri sui 200 milioni di dollari, ci sono le ricostruzioni dei combattimenti aerei, un tipo di scontro bellico, ha rimarcato lo storico Miller, che all'epoca era ancora nuovo. Sostanzialmente i giovanissimi piloti navigatori si inventavano via via un modo di utilizzare questo inesplorato campo di battaglia, con strumenti ancora rudimentali, dentro velivoli in più di un senso fragilissimi. Autori, attori e registi cercano proprio di restituirci il più possibile il punto di vista dei soldati e, come nelle due miniserie precedenti, il punto di forza di Masters of the Air sta nel numeroso cast, che da un lato è attento a scegliere volti molto giovani, poco più che ragazzini, dall'altro raccoglie alcuni tra i nomi più interessanti di cinema e TV contemporanei e, chissà, anche qualcuno destinato a diventare celebre in futuro. In Band of Brothers, per esempio, c'erano gli allora poco noti Michael Fassbender e Damian Lewis. In Masters of the Air ci sono Callum Turner, già tra i protagonisti della saga Animali Fantastici, Nate Mann, apparso in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, il modello e musicista Rafferty Law, figlio di Jude Law, la star britannica Nkuti Gatwa, che dopo l'exploit con Sex Education si prepara ora a indossare il ruolo del nuovo Doctor Who. Ma soprattutto ci sono due candidati agli Oscar, l'ottimo Barry Keoghan, che dopo il successo degli Spiriti dell'Isola è appena stato protagonista del chiacchieratissimo secondo film di Emerald Fennell, Saltburn, e aveva già esplorato la seconda guerra mondiale in Dunkirk di Christopher Nolan, un altro film che una delle sue tre storyline si occupava di rendere su schermo l'esperienza delle battaglie aeree, e Austin Butler, ex teen star che ha conquistato tutti con l'intensissima prova in Elvis di Baz Luhrmann, dove si è trasformato nel re del rock and roll, al punto che per anni ha continuato a parlare con il suo accento. La serie cerca un difficile equilibrio tra la celebrazione di geste eroiche e il racconto dell'enorme prezzo emotivo e psicologico pagato dai giovani combattenti. In ogni caso, in questi tempi di memorie labili, un ripasso di storia e un reminder dell'insensatezza della guerra è sempre gradito.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.